Nel 1968 la casa editrice Einaudi pubblicò un'edizione italiana del saggio Anti-Intellectualism in American Life, opera di Richard Hofstadter, uno dei più influenti storici statunitensi della seconda metà del Novecento e che gli valse il Pulitzer per la saggistica nel 64. Lo scorso novembre la Lewis University Press di Roma ha ripubblicato un'edizione italiana del saggio col titolo L'odio per gli intellettuali in America. Tom Nichols, politologo e saggista statunitense, nella prefazione a questa riedizione si chiede: perché in Italia o in qualunque posto che non siano gli Stati Uniti qualcuno dovrebbe interessarsi ad un libro sul problema dell'anti-intellettualismo in America scritto a metà del XX secolo? La triste risposta è che l'anti-intellettualismo oggi è un problema globale, i cui effetti sulla democrazia, il benessere di miliardi di persone e il pianeta stesso potrebbero essere catastrofici. Saluto, perché ci ha raggiunto in studio, Matteo Ongaro, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, in quest'opera Hofstadter sostiene che l'anti-intellettualismo sia una tendenza profondamente radicata nella storia degli Stati Uniti, e non solo come diffidenza, ma come una vera e propria esaltazione dell'esperienza pratica e del senso comune, a scapito proprio della riflessione critica e della conoscenza specialistica. E in questo senso credo valga la pena citare anche un'altra opera dello stesso autore che ha avuto un forte impatto culturale. Il titolo è Lo stile paranoide della politica americana, in cui l'autore analizza la tendenza degli Stati Uniti a spiegare la politica attraverso cospirazioni, nemici invisibili e trame occulte, e il risultato è una politica pensata in questi termini è un assetto profondamente emotivo e sospettoso, e purtroppo la ripubblicazione risulta quindi estremamente attuale e utile. E saluto quindi i nostri ospiti, Sergio Fabbrini, direttore del Master in Affari Pubblici Internazionale alla Lewis School of Government, professore di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Lewis Guido Carli University e autore della prefazione alla riedizione del saggio di Hofstadter. Buongiorno.
Buongiorno.
E saluto anche Raffaella Baritono, professoressa ordinaria di Storia Politica degli Stati Uniti d'America presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, coordinatrice del Centro Dipartimentale di Studi sugli Stati Uniti e che ha di recente co-curato assieme a Vinzia Fiorino il volume Il volto alle donne, una storia globale, edito dal Mulino nell'aprile di quest'anno. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Sergio Fabbrini, iniziamo con lei. Nella prefazione lei afferma che l'approccio di Hofstadter ha contribuito al processo di democratizzazione degli Stati Uniti nel corso degli anni 60, ma perché ciò accada c'è bisogno di un governo basato sulla competenza oltre che sul consenso, ed è qui che la democrazia statunitense si è trovata a fare i conti con l'anti-intellettualismo. Secondo Hofstadter, anche questa corrente, come molti aspetti della democrazia statunitense, ha un'origine religiosa. Ci può aiutare a capire meglio queste radici religiose dell'anti-intellettualismo?
Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questa conversazione. Il libro di Hofstadter è un libro molto importante, per questo ho sostenuto anche la sua ristampa, perché ci mostra due fattori rilevanti anche per il dibattito pubblico attuale. Il primo fattore rilevante è che gli Stati Uniti sono un paese diviso, ed è un paese diviso sin dall'inizio, è un paese diviso tra sul piano religioso, che come noi sappiamo la religione costituisce il fondamento, come ci diceva Tocqueville, dello sviluppo della democrazia americana. Sul piano religioso è diviso tra una componente di predicatori che giravano nelle contee, nei comuni, e che interpretavano sulla base dei loro istinti, della loro senso comune la Bibbia, e l'altra componente invece che sempre proveniente dall'eresia protestante, che cercava di costruire, ha costruito le scuole. D'altra parte Harvard è lo sviluppo di una scuola teologica, così vale per Princeton e per le altre università della cosiddetta Ivy League. Quindi le due componenti, questa populista, diciamo così, e quella più intellettuale, più strutturata, hanno accompagnato lo sviluppo della religione protestante in America e poi hanno influenzato lo sviluppo del processo politico. Oggi in quello che il secondo punto è appunto che quello che oggi vediamo, quello che Trump fa nei confronti di Harvard, è, si può dire, l'erede di quella prima tradizione populista che rifiutava l'idea di una conoscenza consolidata, strutturata, verificata, e si basa invece sul cosiddetto senso comune. E l'altra parte, la reazione di Graeber, il rettore di Harvard, e con lui di una parte dell'establishment, è quella di dire che senza quella conoscenza l'America non sarebbe arrivata dove è arrivata. Quindi il libro di Hofstadter ci fa vedere proprio come c'è una lunga, lunga storia tra queste due componenti dell'America. Per molto tempo la prima, quella populista, è stata ai margini, in particolare con lo sviluppo dell'industrializzazione, con oggi con Trump è ritornato ad essere predominante.
Ecco, questo aspetto, vorrei sottolinearlo, delle radici religiose dell'anti-intellettualismo riemerge anche in altri momenti dell'attuale politica dell'amministrazione americana. Domani, tra le altre cose, ci occuperemo di questo Project Esther di cui ha parlato il New York Times in una inchiesta di pochissimi giorni fa, ne parleremo con Luca Celada, dove si assiste all'interno di questo Project Esther ad un curioso allineamento tra conservatorismo cristiano ed ebraismo ortodosso, ma di questo poi parleremo domani.
Ecco, Raffaella Baritono, rimaniamo ai giorni nostri. Sembra che l'obiettivo di Trump ora non sia più quello di frenare i singoli attori della diffusione del sapere, ma proprio chi produce queste verità, attaccando direttamente la fonte. Cosa sta succedendo esattamente?
Sta succedendo il fatto che Trump, l'amministrazione Trump, vede nelle università, soprattutto nelle università, come il luogo dove si annidano i nemici, come aveva detto lo stesso J.D. Vance qualche tempo fa, no? Le università sono il nemico, le università sono il luogo di costruzione di un sapere critico e quindi anche di un sapere che produce narrazioni e immaginari degli Stati Uniti diversi da quelli che vengono propagandati dal movimento MAGA. E da questo punto di vista come dire, c'è anche una strumentalizzazione di tutta una serie di processi che hanno attraversato le università americane negli ultimi anni, che hanno anche visto il tentativo di un sapere critico e di una interpretazione critica della storia americana, della riflessione politica americana, che va contro a quella idea di una democrazia bianca cristiana che è al centro dell'immaginario MAGA.
Professor Fabbrini, ritorniamo a lei. L'obiettivo del saggio di Hofstadter fu quello di spiegare le ragioni dell'ascesa del maccartismo negli anni 50, e però la rilettura del contesto di quegli anni può anche aiutarci a capire la rinascita di questo fenomeno anche negli anni 10 e 20 di questo secolo. Il fenomeno si sta ripresentando però in una veste un po' diversa. Per Trump gli intellettuali non sono solo inutili, ma addirittura dannosi. E cosa c'è di diverso oggi rispetto agli anni in cui scriveva Hofstadter?
La differenza principale è che Hofstadter ricostruisce la vicenda del maccartismo mostrando che diciamo così, l'obiettivo del maccartismo era di neutralizzare, eliminare, condannare, sanzionare singoli intellettuali, singoli artisti, singoli registi, singoli diciamo, personaggi che lavorano con la mente. Quindi Hofstadter dice: guardate, il maccartismo è la critica radicale contro alcune persone che vengono considerate parte di una coalizione che parla così transnazionale, che in quel periodo era a favore dell'Unione Sovietica o portava avanti modelli, progetti legati al comunismo internazionale. Tenga presente che fino a pochi anni prima gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica erano alleati nella lotta contro i totalitarismi tedesco, italiano, giapponese. Quindi era evidente che vi erano delle diverse persone nelle università, nei centri di ricerca, nei quotidiani, nel sistema di Hollywood, che avevano quelle simpatie comuniste. Con Trump la critica non è più contro singoli individui, non c'è un singolo individuo che fa parte della campagna di Trump o dei suoi alleati. Qui con Trump la critica è all'istituzione in quanto tale. Ed è questo un elemento di una, diciamo così, un passaggio di scala per molti aspetti drammatico. Trump non critica il filosofo, il fisico, il medico che hanno posizioni particolarmente liberali nella loro ricerca. No, Trump critica e rifiuta l'istituzione Harvard, che obiettivamente dal nostro punto di vista è considerata la più importante università al mondo, quindi non stiamo parlando di un college, di uno stato secondario degli Stati Uniti, parliamo della più importante università al mondo. Quindi questo passaggio anti-istituzionale è un passaggio che ha di una gravità enorme, che avrà delle conseguenze incredibili, perché la critica di McCarthy è svanita quando gli Stati Uniti hanno scoperto che i russi, i sovietici, erano arrivati sulla Luna, mentre gli americani perdevano tempo a capire quali erano i retroterri ideologici dei loro fisici o dei loro ingegneri aerospaziali. A quel punto, con lo Sputnik, finisce anche il maccartismo dal punto di vista culturale, cognitivo. E nel caso di Trump, qual è l'esito della critica ad Harvard, a Columbia, a Yale? Quale sarà l'esito di questo? La trasformazione di queste istituzioni in college tradizionali, la decisione presa ieri di non dare più visti a studenti che si hanno domanda per partecipare ai graduate program, anche undergraduate program, ai PhD program, in questa vuol dire parliamo di studenti che rappresentano non solo sul piano finanziario ma anche sul piano culturale, rappresentano il 40% del mondo studentesco americano in queste università, e sono molto spesso, anche per la mia esperienza diretta, sia a Harvard che a Berkeley, sono molto spesso gli studenti più motivati, più determinati, gli studenti che chi vuole iscriversi ad Harvard è spesso uno studente che ha delle aspettative su di sé molto alte.
Professor Fabbrini, non so, forse abbiamo un problema sulla linea, aveva terminato con la sua risposta.
Sì, ho terminato. Sì.
Professoressa Baritono, insomma, l'impressione di trovarsi in una sorta di scenario orwelliano, no? Con un blocco di oligarchi molto molto ricchi in grado di controllare il flusso delle informazioni, promuovendo una certa attitudine nei confronti di un mondo intellettuale. Leggevamo pochi giorni fa in Florida, per esempio, dopo l'approvazione di una legge contro l'antisemitismo, il sistema universitario statale ha chiesto agli amministratori di esaminare qualsiasi materiale didattico che menzioni i termini israeliano, palestinese e sionista, tra gli altri. In parte questo è un altro discorso, ma investe il mondo della produzione culturale delle università in un contesto di questo tipo. Ci può intanto dire, professoressa Baritono, qual è a suo giudizio l'attualità del pensiero e del lavoro di Hofstadter?
Come ha detto il professor Fabbrini, Hofstadter è stato uno dei grandi storici americani nella prima metà del Novecento. I suoi lavori sono lavori che hanno segnato la storiografia statunitense, e questi due testi, sia quello sull'antiintellettualismo, sia il pamphlet sullo stile paranoide della politica americana, sono due testi che mettevano a tema le contraddizioni anche della democrazia americana, il modo in cui questa democrazia americana si è sviluppata tra istanze di razionalità e istanze populiste. C'è però una differenza rispetto al periodo in cui scrive Hofstadter. Hofstadter scrive e parla, naturalmente il libro, come è stato ricordato, nasce sull'onda del maccartismo, dell'antiintellettualismo prodotto dal movimento maccartista, che poi ha anche aveva anche delle ricadute di tipo politico, no? Nel 1952, per esempio, il candidato democratico Stevenson viene considerato l'egghead, cioè la testa d'uovo, l'espressione più significativa di questo intellettuale che veniva avversato dalla politica repubblicana e populista. Però siamo dentro un contesto in cui poi il maccartismo viene considerato come una sorta di deviazione. Hofstadter è anche uno dei teorici del cosiddetto consenso liberale, cioè il fatto che gli Stati Uniti tutto sommato avessero un'unica cultura politica, e quindi maccartismo una specie di irrazionalità, no? Una deviazione rispetto a quello che era la tradizione politica, la tradizione politica statunitense. Questo però era stato certificato da Lewis Hart e da altri intellettuali della teoria del consenso. Adesso siamo in un contesto diverso in cui queste riflessioni di Hofstadter ci aiutano a capire quelle che sono le linee profonde invece che attraversano la cultura politica americana e le culture politiche americane. Siamo di fronte al tentativo del rovesciamento di un paradigma, no? Quello che viene portato avanti non tanto da Trump, ma da tutta una serie di fondazioni che sono attorno a Trump. Faccio riferimento all'Heritage Foundation e a questo Project 2025 che in campagna elettorale sembrava, come dire, espressione marginale, che invece dimostra di essere una specie di modello di riferimento per le politiche che devono essere tradotte in atti pubblici a livello federale e a livello locale. Quindi c'è il tentativo veramente di costruire una contronarrazione. Alcuni di questi tecnocrati, come Peter Thiel, ha parlato espressamente della necessità di costruire delle controelite. Quindi siamo dentro a una lotta quasi sistemica, possiamo dire, no? In cui non casualmente viene scelto il terreno dell'università e dell'istruzione, perché quello sono i terreni di costruzione dell'identità, delle forme di cittadinanza, e quindi colpire quelle significa poi individuare, come dire, criteri e categorie nuove per definire l'identità americana. E quello che sta succedendo a livello locale ora in realtà, come dire, è soltanto l'ultimo passo di tendenze che erano già state avviate in passato. In Florida, per esempio, c'era stata tutta una discussione sui manuali di storia e sul fatto che i manuali di storia non dovessero mettere l'accento sulla schiavitù e sull'importanza della schiavitù, perché questo poteva suscitare un problema negli studenti bianchi. Quindi siamo, come dire, le questioni a cui lei ha fatto cenno, cioè il tema dell'antisemitismo, è soltanto un ulteriore tassello rispetto a un tentativo portato avanti dai gruppi conservatori ormai da diversi decenni.
Professor Fabbrini, bisogna preoccuparsi secondo lei?
Certo che bisogna preoccuparsi. Quello che stiamo assistendo, come diceva Raffaella, è una vera e propria rivoluzione, un cambiamento di paradigma, è una rivoluzione conservatrice di cui non avevamo conoscenza dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa rivoluzione conservatrice naturalmente deve mettere in discussione innanzitutto il cosiddetto passato. E il passato per questa rivoluzione conservatrice è una società liberale che per sua natura, proprio negli Stati Uniti, si è sviluppata come una società, ha consentito lo sviluppo di una società cosmopolita. L'America liberale è un'America multirazziale, un'America aperta, è un'America di immigrati che si integrano e che hanno in comune non solo il sogno americano, ma il rispetto per quei principi politici della Costituzione. E qui siamo di fronte a un altro mondo, siamo di fronte al tentativo di ripresa, di controllo della politica americana da parte, diciamo così, dei bianchi soprattutto, della loro cultura anglosassone e protestante. I bianchi, come hanno spiegato diversi studiosi nel passato, che si considerano non immigrati ma colonizzatori. E questa è la differenza fondamentale tra i WASP, che sono andati in America, sin dall'inizio hanno creato le loro istituzioni, anche democratiche, aperte, ma sono di istituzioni legate ai loro interessi. E poi l'arrivo di tutto il mondo, con flussi diversi, che hanno messo in discussione questo. Insomma, di nuovo, la Freda, sicuramente anche lei ha esperienze di questo tipo, i miei studenti in classe, negli ultimi 25-30 anni, la composizione sociologica degli studenti in classe è cambiata in modo drammatico. Prima venivano principalmente dall'Europa gli studenti stranieri, oggi vengono Asia, America Latina, e girare per le strade dell'America è abbastanza evidente. Quindi in questa situazione c'è uno scontro tra un'America multiraziale, che ha nel liberalismo, nella sua concezione dei diritti individuali, nell'apertura, nella generosità, nell'integrazione, il suo rappresentante, e l'America che già subito dopo la Costituzione impose quel Alien Sedition Act, quell'atto che proibiva agli stranieri di entrare o quelli che non dava loro la cittadinanza, e che dal 1798 accompagna la storia americana. Questa componente conservatrice e oggi apparentemente maggioritaria. Teniamo presente che una parte del paese, Trump ha vinto con una differenza di 1,5% di suffragio popolare vis-à-vis Kamala Harris, quindi la partita è aperta, però ecco, siamo di fronte a un cambiamento radicale. Nel caso specifico che lei mi chiede, è evidente che solamente attaccare Harvard in questo modo, attaccare Columbia, ha creato una situazione di non ritorno. Molti studenti non vanno più, con questa incertezza chi è che va in America a studiare, ma anche noi professori, chi va in America ad insegnare? Semmai il processo è il contrario, abbiamo degli studenti
È un processo che si è messo in atto, tra l'altro molte università e paesi europei si stanno aprendo alla possibilità di ospitare docenti e ricercatori statunitensi che vogliono venire a lavorare, diciamo così, tra virgolette, in libertà. Siamo quasi in chiusura, ancora una domanda molto rapidamente alla professoressa Raffaella Baritono. Ricordo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che stiamo descrivendo, approfondendo, presentando la ristampa del volume L'odio per gli intellettuali in America, pubblicato da Lewis University Press. Professoressa, ma nel contesto di questa radicalizzazione della politica americana si assiste ad un rafforzamento dell'idea che l'università sia un luogo ostile alla vera identità nazionale. Le università vengono spesso dipinte come spazi dominati da una visione progressista, globalista, contrapposta appunto ai valori patriottici e tradizionali. Questo poi colpisce anche luoghi importanti per la cultura e la preservazione della cultura americana, come lo Smithsonian Institute e tutte le sue declinazioni museali, per esempio il Museo della Cultura Afroamericana è tra questi. Questa contrapposizione si fonda su meccanismi simbolici molto forti. Quanto incide questa narrazione sul modo in cui gli elettori conservatori percepiscono il sapere accademico?
Sì, se la base forte dell'elettorato di Trump è fatta da persone che non hanno nemmeno il diploma della high school e quindi vedono con ostilità le università, soprattutto alcune università, le università private tipo Columbia, tipo Harvard, come luoghi inaccessibili per loro, ed effettivamente è così, cioè ci sono ovviamente meccanismi che hanno a che vedere con anche la trasformazione di queste università dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'accessibilità. Però, se mi permette, vorrei risponderle facendo proprio riferimento a Hofstadter. Hofstadter distingue l'intelletto dall'intelligenza. L'intelligenza, lui dice, può essere anche una qualità degli animali. L'intelletto è il lato critico, è il lato creativo della mente. E allora questa differenza fra l'intelletto come il lato critico e creativo della mente e l'intelligenza che, come dice, cerca di afferrare, manipolare, riordinare, credo che possa essere utile per spiegare anche l'avversione trumpiana nei confronti delle università come espressione dell'intelletto critico.
Allora, siamo arrivati in conclusione e di trasmissione e di dibattito. Innanzitutto grazie davvero ai professori Baritono e Fabbrino che ci hanno aiutati a ricostruire o a presentare questa ristampa di un saggio di Hofstadter, di cui ricordo il titolo, lo trovate per la Lewis University Press, L'odio per gli intellettuali in America. Grazie a Matteo Ongaro che ha preparato questa conversazione, questo dibattito, e che ritroviamo domani alle 12.30 per l'ultimo dibattito della settimana. Alle ascoltatrici e agli ascoltatori auguriamo un buon proseguimento di giornata. Grazie ancora ai nostri ospiti. Lasciamo lo spazio alle informazioni con gli aggiornamenti del Radio Giornale. Buona giornata.
Adesso.